Bene, avevamo cominciato a parlare della concezione ecclesiologica. Avevamo cominciato a parlare della concezione ecclesiologica di San Paolo. Questo gigante del cristianesimo, il quale non è soltanto un predicatore di dottrine, è un fondatore di chiese, è un fondatore di comunità. Non per niente le sue lettere non sono indirizzate, se non le lettere pastorali Tito e Timoteo, sono indirizzati alla chiesa dei Tessalonicesi, alla chiesa di Dio che abita in Corinto, alle chiese della Galazia, ai santi che sono a Filippi, alla chiesa che si riunisce in casa di Filemone, ai diletti di Dio che sono a Roma. Cioè Paolo è ben conscio che la fede non è un fatto individuale, ma Cristo ci salva come popolo, come popolo. Abbiamo visto che il rapporto di Paolo con la Chiesa non è stato un rapporto facile, no? Tant'è vero che ci stupisce che le lettere paoline, pur essendo antecedenti ai Vangeli, tutte antecedenti ai Vangeli, non abbiano lasciato nei Vangeli nessuna traccia, cioè della teologia della giustificazione paolina, che poi il sugo della sua dottrina, non vediamo grandi tracce negli Evangeli. Perché? Perché Paolo è sempre visto un po' con sospetto. È visto con sospetto perché? È visto con sospetto per il suo passato di persecutore della Chiesa, ma è visto con sospetto soprattutto dal nucleo della prima Chiesa, che era un nucleo ebraico-cristiano, no? Ebraico-cristiano, viene visto con sospetto perché lui dice che ormai la legge, le opere della legge non servono più, siamo tutti salvati in Cristo, e allarga quindi ai pagani il discorso messianico che Israele attendeva essenzialmente per sé. Allora abbiamo visto i grandi scontri di Paolo che nello stesso tempo però cerca la comunione, cerca di dare la mano agli apostoli per non correre in vano, come dice lui. E allora il primo concilio di Gerusalemme, che giunge a questo compromesso, no? In cui Paolo dice: solo ci pregarono di ricordarci dei poveri, nella lettera ai Galati, in realtà sappiamo che non è così, ma i cristiani provenienti dal paganesimo dovevano soggiacere ad alcune norme molto importanti per i giudei, come l'astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali impugniti, dagli animali soffocati e dalla porneia, cioè da quelle unioni matrimoniali ritenute legittime dal diritto greco e dal diritto latino, ma considerate incestuose, no? Dal diritto, da Levitico 18, dalla Torah, cioè per esempio sposare la matrigna o sposare la sorellastra. Ma subito dopo questo concilio, 2-3 mesi dopo, ecco che abbiamo un grande scontro tra Pietro e Paolo, perché Pietro, che aveva accettato questo compromesso, arrivato ad Antiochia, si rifiuta di mangiare con i pagani. E allora il racconto della lettera ai Galati è un racconto vibrante, perché Paolo dice: mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto, no? E gli disse chiaramente che era un ipocrita, quindi dà dell'ipocrita al primo papa. Il racconto della lettera ai Galati tace sull'esito di questo scontro, ma d'ora in poi Paolo è bruciato sia dalla chiesa antiochena, e i suoi rapporti con la chiesa di Gerusalemme peggiorano. Dopo il terzo viaggio missionario, Paolo torna un'altra volta a Gerusalemme, dopo il 55, portando una barca di soldi, no? Perché? Perché aveva raccolto nelle chiese tra i pagani tanti soldi per la comunità di Gerusalemme, la quale comunità stava vivendo una crisi economica forte, anche perché c'era stata una carestia nel 47 al tempo di Claudio, forse perché era anche un anno sabbatico, quindi non lavoravano, insomma. Però questa offerta non è soltanto per Paolo così un obbligo morale che le chiese che hanno di più aiutino le chiese che hanno di meno. È un modo per farsi accettare, no? Dalla comunità di Gerusalemme, e addirittura è molto preoccupato come a Gerusalemme avrebbero accolto la sua offerta. In Romani 15 dice: vi esorto perciò, fratelli, a lottare con me nelle preghiere perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme torni gradito a quella comunità. Anche qui non sappiamo se la sua offerta fu accettata, sappiamo invece che gli fu imposto di dare un segno di fedeltà alla tradizione ebraica, pagando al Tempio le spese per l'adempimento di un voto che avevano fatto 4 uomini. Cioè l'autore degli Atti probabilmente tace, perché il buon Luca, che vi ho detto che è sempre un irenico, uno che cerca di appianare tutti i contrasti, tace sulla recusazione della colletta paollina e quindi dell'implicita grave riserva sull'operato di Paolo stesso. Tutta la vita di Paolo è una lotta contro i fondamentalisti giudeo-cristiani. Prima di tutto questi non lo consideravano un apostolo. Negli Atti degli Apostoli non viene mai chiamato apostolo, e Paolo tutte le volte batte i pugni all'inizio delle lettere dicendo: io sono apostolo come gli altri, anzi più che gli altri, perché Cristo mi è apparso, Cristo mi ha chiamato, Cristo mi ha mandato, non ho forse veduto io il Signore nostro Gesù Cristo? No? Ecco, con la sua grazia si compiacque di apocalissarmi, cioè di rivelarsi a me perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, lettere ai Galati. E allora Paolo, che era un tipo anche fumino, l'abbiamo visto già litigare con Barnaba e separarsi da Barnaba per via di Marco, che se n'era andato durante il primo viaggio apostolico, che era cugino di Barnaba e che lui non vuole più nel secondo viaggio apostolico. Quindi ci sono anche simpatie, antipatie, cose molto molto umane. Dice di coloro che non lo accettano nella Chiesa: sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo, come Satana si maschera da angelo di luce, 2 Corinti 11. Chi vi predica diversamente da quello che predico io sia anatema, Galati 1. Dovrebbero farsi castrare coloro che vi turbano, Galati 5. Guardatevi da quei cani, guardatevi dai cattivi operai, da quelli che si fanno circoncidere, Filippesi 3. E in ogni caso le comunità paoline, la chiesa primitiva, non era rose e fiori come noi ci pensiamo. Era una chiesa in cui Paolo arriva a dire: se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno a non distruggervi del tutto. Galati 5, no? Paolo afferma, Filippesi 2, tutti cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. 2 Corinti, fra voi vi sono contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. E vedete, non c'era ancora internet e non c'erano ancora i vescovi che sproloquiavano di qui e di là in opposte fazioni, no? E nello stesso tempo però Paolo ha una grande ansia di comunione. Paolo ci tiene ad essere unito al gruppo apostolico, perché dice: per non trovarsi nel rischio di correre o di aver corso in vano, sia loro che io predichiamo la stessa cosa, e così voi avete creduto. Prima ho citato Galati 2, adesso 1 Corinti 15. E alla chiesa di Corinto dice: voi dite io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, no? E io sono di Cristo. Quelli che dicono Cristo sì, la Chiesa no, c'erano già allora, vedete, Cristo sì, la Chiesa no. Paolo dice con forza: ma Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Quindi vedete, ecco, questa è un po' la situazione personale di Paolo, che da una parte è spinto dallo Spirito a una Chiesa universale, profetica, libera dal giogo della legge ebraica, dall'altra parte paga duramente queste sue posizioni con una vita sempre di frizione, ecco, con buona parte della Chiesa antica. Come erano composte le chiese paoline? Allora, prima di tutto erano composte da poveracci. Era davvero una chiesa dei poveri. Sì, c'erano anche dei benestanti, come sappiamo per esempio la coppia di evangelizzatori Aquila e Priscilla, che erano imprenditori, fabbricatori di tende, come Paolo. C'era addirittura Erasto, tesoriere della città, ministro delle finanze di Corinto. C'era Lidia, commerciante di porpora. C'era la diaconessa Febe, protettrice di molti, dice Paolo. Ma noi sappiamo che la maggioranza erano dei poveretti. Paolo lo dice bene nella prima lettera ai Corinti quando dice: considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. E se guardate nella lettera ai Romani, sapete, è molto bello l'ultimo capitolo, a me piace tanto, sembra un elenco del telefono perché c'è i saluti a un sacco di gente, ma se poi vai a vedere chi era quella gente lì, ti dice delle cose. Per esempio, Paolo saluta con grande affetto Ampliato, Perside e Flegonte, che sono nomi tipici di schiavi, quindi vuol dire che era una comunità che riusciva a raccogliere gli schiavi, La presenza di schiavi è ricordata nella prima lettera ai Corinti, dove Paolo fa una catechesi esplicita per loro, no? Ed è a causa di uno schiavo, Onesimo, che scrive la lettera a Filemone. Secondo problema, come sono composte le chiese? La questione femminile. Allora, dobbiamo dire che se sappiamo leggere la Bibbia, ormai abbiamo imparato a leggere un po' tra le righe, vediamo che pur in una società potentemente maschilista e antropocentrica, noi abbiamo un grande movimento evangelizzatore femminile. Cioè, nelle prime chiese paoline le donne hanno un ruolo veramente importante. E allora perché si parla di antifemminismo di Paolo? Io credo che sia una cosa totalmente sbagliata. Perché? Primo, ci sono indubbiamente dei testi che danno adito a degli equivoci, ma se noi andiamo a vedere questi testi che risultano, diciamo, più antipatici nei riguardi delle donne, le troviamo soprattutto nelle cosiddette lettere deuteropaoline o pastorali, che forse non sono di Paolo, ormai tutti gli esegeti lo dicono, ma sono della sua scuola, dei suoi discepoli, La lettera ai Colossesi, la lettera agli Efesini, la lettera a Timoteo, la lettera a Tito. In Efesini e Colossesi abbiamo i testi che parlano della sottomissione della donna al marito, ma vedremo cosa significa. In 1 Timoteo 2 si parla che le donne devono stare zitte, ma vedremo che cosa significa. In ogni caso, probabilmente siamo ormai in una situazione posteriore, in cui la Chiesa ha annunciato con gioia questa dirompente realtà di Gesù, quel falegname di Nazareth, morto su una croce come un malfattore, ucciso dal connubio del potere religioso di Gerusalemme e del potere romano, ecco, dicendo a tutti: è risuscitato e quindi è Dio, e chiama tutti noi a divinizzarci con lui. Questa è una cosa incredibile e ci fa figli perché si è fatto nostro fratello e quindi siamo tutti uguali. Questo doveva davvero sconvolgere i pagani, sconvolgere il mondo circostante. E allora a un certo momento si ha quasi paura che una chiesa in cui le donne avessero così potere potesse non accogliere la grandezza, la novità del kerygma, no? Cioè dell'annuncio di Cristo risorto, proprio a causa di questioni secondarie, come per esempio il ruolo troppo avanzato delle donne rispetto alla società culturale di allora. A volte io ho già detto e mi ripeto, siamo in una situazione che io chiamo un po' alla polacca, no? Cioè i polacchi per tanti anni non si sono mai ribellati al regime sovietico pur di mantenere la fede, pur di portare avanti la possibilità del culto. È così. In molti paesi dell'est i cristiani non hanno mai contestato la dittatura pro bono pacis, insomma, per poter tirare avanti. Questa è una situazione che anche adesso in tante terre dove i cristiani sono perseguitati non li si vede magari in prima linea nelle rivoluzioni, perché per loro la cosa più importante è continuare a poter annunciare la fede. Quindi probabilmente questa seconda generazione di discepoli paolini, insomma, questa generazione di discepoli paolini ha questo atteggiamento di moderare questa grande presenza delle donne proprio per evitare ulteriori problemi dal mondo circostante. È un eccesso di prudenza, ecco. Ma negli scritti più autenticamente paolini noi abbiamo delle frasi che devono essere spiegate. Tutte queste frasi si trovano nella prima lettera ai Corinti, dove si dice, 1 Corinti 11, che la donna è tenuta ad avere un, lo dico con la parola greca e poi ve la spiego, un'exousia sul capo a causa degli angeli. Noi abbiamo tradotto velo e abbiamo costretto le nostre donne a portare il velo in chiesa fino a 40-50 anni fa, no? Io ricordo le catechiste che inseguivano le bambine per mettergli un fazzoletto in testa appena entravano in chiesa, anche solo un fazzoletto da naso, ma per carità, dovevano avere un velo. La parola exousia non significa velo. Nella versione della CEI del 74, quella vecchia, e nella Bibbia delle Paoline si traduce: la donna è tenuta ad avere un segno di dipendenza, no? Nella versione della CEI del 97, la donna è tenuta ad avere un segno di potere sul capo a causa degli angeli. Nell'ultima versione della CEI, quella del 2009, no? Si dice: le donne devono avere un segno di autorità sul capo a causa degli angeli. In altre parole, le donne che, l'ho già detto altre volte, predicavano, profetizzavano, probabilmente si esaltavano così tanto nella predicazione che erano scapigliate, che erano scarpentà, come si dice in piemontese, no? Cioè che non tenevano più il decoro delle loro acconciature. E allora Paolo dice solo: le donne che profetizzano tengano un abbigliamento decoroso, cioè vadano prima dalla pettinatrice, non vengano qui come delle invasate messe male, ma tengano sotto controllo la loro acconciatura, cioè siano ben pettinate. Così l'altro: le donne nelle assemblee tacciano. Allora, prima di tutto, moltissimi codici non hanno questa dizione, proprio saltano il versetto. La maggioranza, un buon numero di biblisti oggi dice questa è una glossa posteriore, cioè un versetto che hanno aggiunto dopo, nel secondo secolo. Per altri invece, è uno degli slogan dei cristiani di Corinto che Paolo invece contraddice. Vi ricordate, prima detto, viene scritto tutto è lecito, E Paolo dice: sì, tutto è lecito, ma non tutto giova. Qui le donne nella chiesa tacciano, e Paolo dice: no, no, profetizzino tranquillamente, eccetera. Tant'è vero che subito dopo le invita a profetizzare, no, addirittura, e quindi non solo ad evangelizzare, ma anche a profetizzare all'interno della chiesa. Oppure ancora, potrebbe rivolgersi non genericamente a tutte le donne, ma a un determinato gruppo di esse, di cui la delegazione di Corinto, che è arrivata a lui, ha riferito un comportamento non adeguato alle assemblee. Cioè, le donne erano così presenti, così vive nella comunità, che facevano, che creavano confusione. Per cui Paolo dice: siete una calmata, facciamo fare qualcosa anche ai maschietti, poveretti anche loro, perché altrimenti c'è una discriminazione al contrario. E quando Paolo dice in 1 Corinti 11 capo della donna e l'uomo, non dobbiamo dimenticare che Paolo è cresciuto alla scuola di Rabbi Gamaliele, è un ebreo. Allora, capo per gli ebrei non era la testa, ma era una parte indissolubilmente unita al corpo. Quindi non è, se la donna, se capo della donna è l'uomo, non vuol dire che l'uomo deve comandare, ma vuol dire che l'uomo deve essere indissolubilmente unito alla sua testa. Così pure, quando in Efesini 5 dice le mogli siano sottomesse ai loro mariti, tutti dimentichiamo che il versetto precedente Paolo ha detto siate sottomessi gli uni agli altri, e anzi impegna i mariti ad amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, ad amarle come il proprio corpo. E dice in 1 Corinti 7, la moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito, ma allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie. Quindi sono parole chiarissime, che Paolo condensa in Galati 3, quando dice che in Gesù non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi ormai siete uno in Cristo. Non c'è più greco né ebreo, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo. E nelle chiese paoline, e questo era uno scandalo per l'ebraismo, le donne possono profetizzare nelle assemblee, lo dice chiaramente 1 Corinti 11,5. Ci sono delle diaconesse, come Febe, Romani 16, ci sono delle evangelizzatrici, Prisca, che con il marito Aquila, Romani 16 definisce miei collaboratori in Cristo. Maria, Romani 16, che non è una Madonna, è una donna che si chiamava Maria, che ha faticato molto per voi. E poi io lo dico sempre, chi sono i più grandi apostoli? Non sono Pietro e Paolo, sono Giunia con il marito Andronico, perché Paolo in Romani 16,7 dice Giunia con il marito Andronico sono i più grandi tra gli apostoli. E noi questo lo dimentichiamo, una coppia di laici diremmo noi, eppure sono definiti gli insigni tra gli apostoli, cioè i più grandi tra gli apostoli, Giunia ed Andronico. Dovremmo essere un po' più devoti a Giunia ed Andronico. Oppure Trifena, Trifosa, Perside, che hanno lavorato per il Signore, Romani 16. Evodia e Sintiche, che hanno combattuto per il Vangelo insieme con me e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Quindi vedete quale ruolo importante hanno le donne nelle chiese paoline. Al punto che non ci stupiremmo se la seconda generazione, nelle lettere deutero-paoline, cioè scritte dalla scuola, gli dicesse datevi una calmata, perché altrimenti il mondo esterno non accetta più, vede noi come una società talmente alternativa a loro che non ci sta neanche ad ascoltare quando noi annunciamo l'Evangelo di Cristo risorto, che è l'unica cosa che conta. E allora qui veniamo all'altro tema. Qual è il fondamento della Chiesa per Paolo? Il fondamento della Chiesa per Paolo è Gesù Cristo. I credenti sono gli innamorati di Gesù Cristo. i membri dell'Ecclesia sono quelli che permangono in Cristo Gesù. Parola, formula che ricorre 70 volte nell'epistolario paolino. Solo confessando Gesù si può essere salvati. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è possibile che possiamo essere salvati. Atti 4,12. Guardate, questo è estremamente importante, in un momento sincretistico come il nostro, un momento un po' di New Age, dove Gesù è visto come un grande profeta, ma come ce ne sono stati tanti altri, Buddha, Maometto, Sai Baba, Dalai Lama, mettete chi ci volete, e non come l'unico salvatore. Invece Paolo dice: la resurrezione di Gesù è il fulcro della storia, è l'evento che fonda la nostra fede, è il kerygma, cioè il nucleo della fede cristiana. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. 1 Corinti 15. Allora, prima domanda: nelle chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, produciamo degli innamorati di Gesù Cristo? O abbiamo tante altre preoccupazioni, di etica, di appartenenza, di risposta al mondo? Tutto il resto non conta. L'unica cosa che conta è innamorarsi di Cristo e produrre degli innamorati di Cristo. Questo è il compito della Chiesa. Il resto sono tutte cose secondarie, terziarie, quaternarie, quinternarie, assolutamente minori rispetto a questo. Altro tema che tratto oggi con particolare gioia, perché oggi è la giornata dell'antisemitismo, lo sapete, la giornata dell'amicizia ebraico-cristiana, no? La Chiesa di Paolo è sorta come Ecclesia ex circumcisione, cioè nasce da Israele. Il Libro Santo di Israele è diventato il nostro Primo Testamento. Qualcuno addirittura contesta che si chiami Antico Testamento. Io non ci vedo granché di male, perché per me è una cosa antica, è una cosa di valore, ma qualcuno sente odor di muffa e di ragnatele e dice: chiamiamolo Primo Testamento, è il nostro Secondo Testamento. Già Gesù aveva detto in Giovanni 4: la salvezza viene dai giudei. E Paolo chiaramente ci dice che la Chiesa è radicata in Israele. E allora qui, tema a me caro, che ho ripetuto tante volte, che io ho già sentito pazienti e faccia un ripassino, ricordiamoci bene che non tutto Israele ha rifiutato Gesù, ma solo una parte di esso. Maria, gli apostoli, la prima chiesa appartenevano come Gesù al popolo ebraico. Paolo dedica un intero capitolo, capitolo 11 della lettera ai Romani, al cosiddetto mistero di Israele. E guardate che se abbiamo qualche ombra di antisemitismo, andiamocelo a leggere, perché Paolo dice, e qui è già dal capitolo 9, gli israeliti posseggono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da essi proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Quindi Dio ha fatto delle promesse ad Israele, Dio non verrà mai meno alle promesse fatte ad Israele, sia perché una parte di Israele lo ha accettato e riconosciuto, ed è appunto Maria e la prima chiesa, ma sia perché Dio è sempre fedele. E allora Paolo dice con chiarezza: Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da principio. Forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Non voglio infatti, fratelli, che ignoriate questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato. Quindi, quando tutto il mondo si convertirà, anche Israele riconoscerà il Messia. E sarà la resurrezione finale. La battuta che io ripeto sempre è: allora vedete che c'è ancora tempo prima della fine del mondo. Ma è così, perché Paolo va avanti dicendo: se pertanto la loro caduta è stata ricchezza del mondo e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che cosa non sarà la loro partecipazione totale? Quale potrà mai essere la loro riammissione se non una resurrezione dai morti? Cioè Paolo dice: la fede si estenderà a tutte le nazioni. Quando tutte le nazioni avranno aderito a Cristo, anche Israele si convertirà e allora ci sarà la resurrezione dei morti. E allora, conclude Paolo, l'atteggiamento della Chiesa verso Israele deve essere innanzitutto di venerazione. Paolo si rivolge ai cristiani che non sono di origine ebraica e li ammonisce a non vantarsi nei confronti dei giudei, perché la Chiesa che proviene dal paganesimo non ha soppiantato Israele, ma è Israele che ha accolto i pagani in sé e ha concesso loro di partecipare alla sua promessa. Paolo dice con chiarezza che gli etnico-cristiani sono l'olivastro bastardo innestato nell'olivo buono che è Israele. L'olivo buono è Israele. Qui dimostra di non intendersi molto di botanica, perché in genere succede il contrario, no? Che si innestano i rami buoni su un albero vivo ma ibrido. E invece, però, l'esempio è chiarissimo: Israele è l'olivo buono, voi siete dei bastardi trapiantati in esso. Quindi siate molto riconoscenti e veneranti la vostra madre che è Israele. Infine, la Chiesa deve rapportarsi con Israele con profonda umiltà, perché dice Paolo: se Dio non ha risparmiato i giudei, che sono i rami naturali, come farà a non punire i pagani quando diventano infedeli? Perché il pagano, fattosi cristiano, ma che poi si allontana dalla fede, altro non resta che un olivastro. Mentre invece il giudeo che non crede in Cristo continua ad essere l'olivo autentico di Dio. Se c'è un discorso che sgombra ogni antisemitismo, ma ci fa riconoscere veramente che Israele è nostro padre e non solo fratello maggiore, ma proprio nostro padre nella fede, che Abramo è nostro padre nella fede. Ricordiamo bene che noi abbiamo Maria, nostra madre della Chiesa, ma che Abramo è il nostro padre nella fede. E quindi noi discendiamo da Abramo. Ecco quindi la venerazione per Israele, ecco quindi l'umiltà verso Israele. Ecco quindi la gravità obbrobriosa, esecranda dell'antisemitismo. Quali sono i caratteri dell'ecclesiologia paolina? Allora, per Paolo i cristiani sono i cletoi, cioè sono i chiamati, no? Ma ogni comunità per Paolo è chiesa. Ogni comunità, perché Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Quindi Paolo, quando parla di Chiesa, per 20 volte su 50 lo dice al plurale, parla delle chiese. Ogni gruppo di credenti è una chiesa, addirittura ogni famiglia è una chiesa. Proprio lui parla del katoikon ecclesia, cioè delle chiese domestiche, vi ricordate, quando si parla della spiritualità della famiglia chiesa domestica, come ha ripreso il Concilio, riprendendo proprio il discorso di Paolo di Romani 16,5. Ogni famiglia che prega in quel momento è Chiesa, perché Cristo è presente in mezzo ad essa. E allora capite che la comunità di Efeso si riunisce in una casa, in una famiglia, quella di Aquila e Priscilla. Quando Aquila e Priscilla si trasferiscono a Roma, la Chiesa di Roma si continuerà a trovare in casa di Aquila e Priscilla. La Chiesa asiatica della valle di Lico e di Colossi si riunisce nella casa di Filemone. La Chiesa di Laodicea nella casa di Ninfa. La Chiesa di Corinto nella casa di Stefana. Quindi vedete, la casa era la cellula madre del servizio del Vangelo e quindi anche il luogo di riunione dei convertiti. Un cristiano che aveva una casa sufficientemente grande la metteva a disposizione. Quindi l'ambiente domestico diventava la culla della comunità, alla quale forniva un centro di raggiamento, assicurandone la continuità. Quindi ogni gruppo è chiesa. Ma durante gli anni di prigionia di Paolo, la famosa cattività paolina, no? Dal 61 al 63, Paolo non ha più problemi immediati di questa comunità, di quest'altra comunità. E allora Paolo parla di ecclesia non più come solo comunità locale, ma la contempla nel suo mistero di universalità, di cattolicità. E qui, fratelli e sorelle, vorrei che aveste un'idea molto chiara. La Chiesa non è solo la somma di tante comunità, come tante sette protestanti concepiscono, no? Intendendo ognuna delle comunità come autonoma, come autogenetica, cosiddetto congregazionismo. Ogni comunità trae invece valore dalla Chiesa universale, questa Chiesa che ha dimensioni cosmiche, è una Chiesa mistica che forma la sposa di Cristo, la sposa di Cristo. Il Vangelo di ieri andava letto così. Le nozze di Cana non è un favore che Gesù fa a due pinco pallini qualunque, peraltro neanche nominati, che non hanno più vino. Il Vangelo di Cana è il momento in cui lo sposo messianico, è un mimo quindi, le nozze di Cana, una scenetta, incontra la sposa finale, escatologica, rappresentata da Maria e dai discepoli. Perché? Perché tutta la tradizione ebraica, soprattutto il secondo libro di Baruch, dicevano che quando sarebbe arrivato lo sposo finale, il Messia, ci sarebbe stata una ubriacatura gigantesca, una ubriacatura universale, il vino sarebbe scorso a fiumi. E qui Gesù, ieri avete visto, cambia 720 litri d'acqua in 720 litri di vino buono, un po' troppo per un banchetto nuziale, anche se probabilmente i 12 apostoli sapevano farsi valere anche dal punto di vista delle bevute, ma capite, il segno è quello, cioè la Chiesa è la sposa di Cristo. E Paolo lo dice in maniera molto chiara nella famosa lettera sulla Chiesa, che è la lettera agli Efesini, quando dice che la nuzialità umana è icona del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Il matrimonio, dice Paolo, è un mistero grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Cosa vuol dire questo mysterium magnum, questo mistero grande? Non è solo il fatto che Gesù ci ama come il più tenero degli sposi, ma anche che i nostri matrimoni sono chiamati ad essere segno dell'amore divino per la Chiesa. E allora, per capire il rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, dobbiamo meditare sull'amore coniugale, che dell'amore divino è sacramento, cioè segno sacro, icona. Ogni matrimonio è profezia dell'amore di Dio. I nostri matrimoni sono una traccia, un'anticipazione e anche un'esperienza dell'amore di Dio. Per immaginare l'amore di Dio dobbiamo vedere due che si amano, due innamorati, elevando questo amore all'ennesima potenza. Giovanni Paolo II diceva: il rapporto reciproco tra i coniugi, marito e moglie, va inteso dai cristiani a immagine del rapporto tra Cristo e la sua Chiesa. L'immagine della Chiesa come sposa è ripresa con forza da Paolo nel capitolo 5 della lettera agli Efesini. E in questo capitolo, che vi invito ad andare a leggere, non ho tempo, fa 7 affermazioni cristologiche. Dice prima di tutto che Cristo è il capo della Chiesa. Io ho già detto che il termine cefale, da cui la parola cefalea, testa, non significa capo in senso di comandante, ma inteso come una parte indissolubile del nostro organismo. I rabbini vedevano nella donna il corpo dell'uomo, cioè nel dato biblico non esiste una testa senza un corpo o un corpo senza la testa. Paolo nella prima lettera ai Corinti dice: molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Così nella lettera ai Colossesi Paolo dice che Cristo è il capo dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio. Quindi, primo concetto: Cristo e la sua Chiesa sono indissolubilmente uniti, come la testa è indissolubilmente unita dal corpo, come la testa non può vivere senza il corpo e il corpo non può vivere senza testa. Secondo, Cristo è salvatore del corpo, cioè Cristo salva la sua Chiesa. Terzo, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Bellissimo questo, Cristo dà se stesso per la Chiesa, si unisce con lei pienamente, come lo sposo con la sposa, come il marito con la moglie. Ecco il mistero delle nozze dell'agnello, di cui parleremo poi nell'Apocalisse, quando spiegheremo il capitolo 19. Quarto, Cristo si è donato alla sua Chiesa per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola. Qui abbiamo Gesù che fa bella la sua sposa secondo il rituale del matrimonio ebraico. Matrimonio ebraico che prevedeva il lutron nunficon, cioè il bagno prenuziale, e poi dopo averla lavata in questo bagno, Cristo la rende santa, la rende pura. Vi ricordate il Cantico dei Cantici, in cui la sposa diceva di essere nigra sed formosa, sono nera ma bella. Ecco, la Chiesa, nonostante la sua sporcizia, la sua fuliggine, in senso sempre biblico, la sua non bellezza, il suo peccato, sa invece di essere fatta bellissima per il Signore. Quindi non perdiamo mai questo senso cosmico della Chiesa sposa. Capite, a volte vediamo tutte le rughe di questa nostra madre che spesso sembra più matrigna che madre, tutte le sue impurità, tutte le sue prostituzioni, ma Cristo continuamente la lava, la fa bella e la santifica, purifica la sua sposa con il lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola. Qui vedete c'è un'allusione al battesimo e anche alla professione di fede, e continuamente la nutre, si dice, c'è un richiamo all'Eucaristia. E ciò, quinto punto, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Non dobbiamo perdere di vista questo mistero. La Chiesa è la sposa fatta bella. Sembra che i nostri fratelli e le nostre sorelle a volte siano una schifezza, e invece Cristo continuamente opera per fare di questa Chiesa la sua sposa bella, santa e immacolata. Anzi, sesto punto, ec trefei kai talpei. Le vostre Bibbie traducono la nutre e la cura. Sì, la nutre, pensiamo all'Eucaristia, ma talpei sarebbe non la cura, ma la riscalda, anzi la eccita. È un verbo che viene usato anche per l'eccitazione erotica. Ecco, molto bello questo. Questo Dio che dà entusiasmo, che dà emozione, che dà fascino, che eccita la sua Chiesa. La Chiesa che a volte sembra piatta, stanca, addormentata, rutinaria, no? In cui i suoi pastori sembrano dei manager un po' stanchi, dei funzionari un po' appiattiti che guardano sempre l'orologio perché l'orario di lavoro finisca e possano farsi i fatti loro. Ecco, no, c'è un mistero di un Cristo che vuole che la sua sposa sia bella e che continuamente la purifica, continuamente la nutre, continuamente la eccita, la entusiasma. E l'ultimo predicato, il settimo, è che Cristo e la sua Chiesa sono una sola carne, una sola carne. Quindi vedete, è un'immagine molto forte che ci sottolinea una dimensione che spesso noi non consideriamo. Noi non consideriamo questo aspetto misterico della Chiesa, no? Che però è fondamentale, perché la Chiesa è la sposa bella di Cristo. Un altro modo per esprimere questo concetto è quando Paolo dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. La storia è cominciata presto, eh? Vi ricordate quando, andando a Damasco a perseguitare i cristiani, vede una grande luce, cade per terra e sente una voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Paolo non perseguitava Gesù Cristo, perseguitava i cristiani. Però c'è questa identificazione tra Cristo e i cristiani. Rispose Paolo: chi sei tu, o Signore? E la voce: io sono Gesù che tu perseguiti. Ecco, mi perseguiti. La Chiesa è davvero, come diceva Bultmann, la continuazione dell'evento Cristo. E allora ecco perché Paolo dice che la Chiesa è un corpo, no? Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo, così anche Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. E allora che cosa racchiude questo concetto di Chiesa, corpo di Cristo? Prima di tutto un concetto di identità. Paolo non dice: come in un organismo ci sono molte membra che collaborano, così è la Chiesa. Sarebbe un modello puramente sociologico. Sposta il pensiero su un piano tutto diverso. Dice: come è del corpo e delle membra, così anche Cristo. Il soggetto che abbiamo davanti non è la Chiesa, è Cristo. Cristo è il soggetto il cui corpo è la Chiesa. Tutti voi siete uno in Cristo. In Prima Corinti 10 dirà: poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Un corpo solo. Siamo il corpo di Cristo. Questa è un'espressione che va chiarita. Perché la parola soma Christou, corpo di Cristo, può avere varie interpretazioni. E sicuramente tutte queste tre sfaccettature sono presenti nella rivelazione paolina sulla Chiesa. Primo, un genitivo di identità, cioè la Chiesa è Cristo, è il corpo stesso di Cristo. Quindi la Chiesa è quel Gesù che è nato, che è cresciuto, che è morto, che è risorto e che continua oggi. La Chiesa è il corpo di Cristo. Secondo, genitivo di possesso, cioè la Chiesa appartiene a Gesù Cristo. La Chiesa è un corpo sociale legato a Cristo con un rapporto di immanenza, cioè sono quelli che sono en Christu, cioè in Cristo, e di appartenenza di Cristo. Cristo è colui che ci governa, no? Colui che dà vita a tutto il corpo. Terzo, corpo di Cristo come presenza di Gesù oggi nel mondo, come sua visibilità nel presente, come spazio della Signoria di Cristo. Quindi la Chiesa ci dice che Cristo oggi è la Chiesa. Cioè Paolo ci dice che Cristo oggi è la Chiesa. È la Chiesa. Addirittura Ecclesia e Basileia, cioè Regno, giungono quasi a coincidere sotto l'aspetto dell'idea del soma, del corpo. La Chiesa è il Regno di Dio che comincia già oggi. In ogni caso, come diceva Giovanni Crisostomo, degli uni e degli altri Cristo fa un solo corpo, così che colui che risiede a Roma considera gli indiani come sue proprie membra. C'è forse un'unione paragonabile a questa? Cristo è il capo di tutti. Non pensavo ancora agli indios, non erano ancora stati scoperti, pensavano agli indiani dell'India, però è un bel concetto. Cioè, chi sta a Roma considera il cinese, il giapponese, l'indio dell'Amazzonia, l'indiano dell'India come sue proprie membra. Ecco, per questo, e qui vi dico una cosa che vorrei piantarvi bene in testa perché è un concetto molto importante, nell'antichità, quando si parlava di corpo di Cristo, si intendeva il corpo di Gesù nato dalla Vergine Maria, il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale di Cristo. Ma purtroppo abbiamo fatto un po' di confusione, no? Perché nei primi 1000 anni la Chiesa era il corpo reale di Cristo, mentre l'Eucaristia era il corpo mistico di Cristo, cioè il corpo nel mistero, in misterio. Dopo il primo millennio abbiamo invertito i termini e abbiamo fatto una grande confusione. In seguito abbiamo cominciato a dire che l'Eucaristia è il corpo reale e la Chiesa è il corpo mistico, quasi in senso misterico. E abbiamo pagato cara questa confusione, dimenticando spesso di onorare Cristo nei fratelli, specie nei poveri, negli oppressi, negli emarginati, negli esclusi, in tutti i crocifissi della storia. Richiamo il concetto, Primo millennio, corpo reale di Cristo è la Chiesa, siamo noi, tutti insieme. Corpo mistico, nel mistero, è l'Eucaristia. Se invece voi seguite le catechesi di oggi, si dice il contrario, ma è già tutto il secondo millennio che diciamo questo, no? Cioè che il corpo reale è l'Eucaristia e il corpo misterioso è la Chiesa. E allora abbiamo dimenticato di adorare Cristo nei fratelli. Il fatto che la Chiesa sia la sposa di Cristo e il corpo di Cristo esprime anche una realtà dinamica. Sto quasi finendo, poi mi fermo. Allora attenzione, Paolo dice: chi si unisce a una prostituta diventa con lei un solo corpo. L'importanza dell'atto sessuale, quindi di una sessualità che è cosa sacra, che non è gioco, perché io divento tutt'uno anche con una prostituta. Chi si unisce al Signore diventa con Lui un solo spirito. Allora Cristo e la Chiesa sono una sola realtà, nello stesso modo in cui l'uomo e la donna formano un solo corpo attraverso la comunione sessuale. È un'unione dinamica, diventano un solo corpo. E allora vedete, ci sono qui vari concetti, sarebbe lungo spiegare, che prima di tutto dobbiamo diventare il corpo di Cristo. È una realtà dinamica. La Chiesa non è mai giunta a perfezione, ha sempre bisogno di rinnovamento, è sempre in cammino verso l'unione con Cristo. La Chiesa si identifica con Cristo, ma resta anche sposa, cioè resta anche altra da Cristo. Quindi c'è una complementarietà, ma c'è anche una diversità. Paolo conclude la sua meditazione sulla Chiesa quando, rispetto alle prime sue lettere, nella lettera ai Colossesi e nella lettera agli Efesini, dilata la concezione del corpo mistico di Cristo a dimensioni cosmiche e dice: voi avete in lui parte della sua pienezza, del suo pleroma. La Chiesa è la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose, cioè Cristo riempie la sua Chiesa e la sua Chiesa lo riempie, al fine di edificare il corpo di Cristo allo stato di uomo perfetto, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ecco, Cristo vuole avere bisogno di noi per arrivare a pienezza. Cristo ci riempie, ma vuole essere riempito da noi. Allora vedete, dobbiamo passare da una visione istituzionale della Chiesa ad una nozione mistica, perché se arriviamo a questa dimensione tutto è compreso nella Chiesa, tutto il creato è compreso nella Chiesa, come diceva padre Balducci: nulla è fuori della Chiesa e tutto ci appartiene. Tutti dentro la Chiesa a fare il corpo di Cristo sua pienezza. E allora la Chiesa è davvero la nuova creazione. Mentre l'umanità antica era asservita al peccato e alla morte, ecco che la Chiesa è chiamata ad essere questa nuova creatura, questa nuova presenza di Dio nel mondo, il nuovo mondo di Dio, il popolo di Dio che si compie. Anche se sarà sempre diversa dal mondo, non dovrà conformarsi alla mentalità di questo mondo, Romani 12. Mi fermerei qui, la prossima volta diremo ancora altri aspetti della Chiesa, ma credo che abbiamo già detto tanto, Abbiamo soprattutto respirato profondamente, abbiamo capito che ogni comunità è Chiesa, ma al contempo la Chiesa è anche una realtà che trascende ogni comunità. Non è solo questione di congregazionismo, cioè la Chiesa non è solo la somma delle comunità, ma la Chiesa nel suo insieme è la sposa bella di Cristo, è il corpo stesso di Cristo, è la pienezza di Cristo, è la nuova creazione. E quindi dobbiamo sapere sempre coniugare, sì, la visione anche istituzionale della Chiesa con questa visione mistica, ricordando, come diceva San Cirillo, che non possiamo dire di avere Dio come padre se non riconosciamo di avere la Chiesa come madre. Quindi vedete quale respiro ci porta la meditazione sull'ecclesiologia paolina. Mi fermo qui, do la parola a tutti voi, la prossima volta vedremo ancora alcuni aspetti dell'ecclesiologia paolina, che sicuramente è, come vedete, è di una ricchezza meravigliosa. A voi la parola.
Anna, vedo che è la mano alzata.